Ecco, allora io ho messo, sono partito con una frase dal libro del Coelet, una frase che io ricordavo a memoria, che ricordo a memoria, e ve la dico in latino, poi la traduco anche, ma io la metto in latino perché al seminario l'ho imparata in latino. Melius ergo, duos esse simul quam unum. Si unus ceciderit ab altero fulcietur, ve soli, quia cum ceciderit non abet servantem se. No, ve la ritraduco perché non so se tutti si ricordano un po'. Ecco, è meglio essere due che uno, insieme, due insieme, duos simul. Se uno cadrà, sarà sostenuto dall'altro. Guai a chi è solo, perché quando cadrà non ha nessuno che lo possa sollevare. Quindi è proprio, io pensavo, diceva, da dove Gesù ha preso le sue istruzioni andate a due a due? E lì mi è venuto in mente il Coelet, diceva, ah, ecco, perché ha citato anche dall'imitazione di Cristo, il Ve soli, era quello che mi era rimasto colpito fin da quando ero in liceo, questo guai a chi è solo. Proprio io penso che per il prete questo è ancora il più importante, la solitudine rischia di diventare isolamento, dove la solitudine è qualcosa di bello, di positivo, perché la solitudine è riconoscere se stesso come unico, irrepetibile, quindi sono solo e non devo copiare nessuno perché il Signore mi ha fatto in maniera unica, mi ha colmato dei suoi beni che non sono clonabili, meno male. In una società dove tutto è omologato, la solitudine vuol dire la capacità, infatti dico anche agli sposi, guardate, se uno non sa accettare la propria solitudine non può vivere con l'altro, quindi vuol dire la propria originalità. Dall'altra parte però la solitudine, se uno non condivide e non si mette in relazione con l'altro, può diventare isolamento, e l'isolamento è terribile, perché quando tu ti isoli muori. Ricordo sempre mio padre spirituale del liceo che diceva che ci si salva, anche dal punto di vista proprio sacerdotale, ci si salva a grappolo. Noi siamo destinati a essere famiglia, Gesù ci ha voluto famiglia, e quindi ho messo come citazione Luca 10, 1 e Marco 6, 7, li mandò a due, ma prima c'è Marco 3, 14, che precisa perché li ha mandati a due, prima cosa è, ne scelse 12 perché stessero con lui. Quindi quando Gesù crea, proprio il verbo è proprio quello del creare, in greco è il verbo fare, ma se uno va a vedere nelle traduzioni della 70, quando c'è il verbo fare e poi esen, in realtà è barak in ebraico, cioè è proprio il creò. Gesù comincia una nuova creazione. Nel Crea 12 Gesù è stato mandato dal Padre per riportare gli uomini nella grande famiglia che si erano persi. Lui ha in mente una grande famiglia per tutti e noi abbiamo questo compito. È chiaro che se noi siamo, prima di tutto siamo noi fratelli, e questo ci può aiutare perché possiamo testimoniare agli altri cosa vuol dire essere fratelli. E quindi cioè, prima la cosa basilare è stessero con lui, quindi più stai con lui più lui ti manda, però a due, mai la solitudine intesa come isolamento. E poi pensavo anche a un'altra cosa che mi aveva colpito, è sempre quel famoso Luca 5, la cosiddetta pesca miracolosa, uno dei seguenti, che a me è particolarmente cara, dove si dice che fecero cenno alle altre due barche, cioè non c'è solo una barca. E il rischio è che tu hai preso tante cose, ma se non condividi, affonda la barca e perdi le reti. Cosa ti serve aver pescato molto? Se, infatti dice, era così abbondante la pesca che le reti si spezzavano. Quindi se si spezzano le reti, perdi il pescato. Tanto valeva rimanere là, almeno le reti le avevi salvate. In più, alla fine c'è anche il rischio, dicono, salvarono le reti, riempirono le barche che quasi affondavano, ma non affondarono. Quindi quando li metti insieme salvi le reti, salvi il pescato, salvi anche le barche, ma se non stai insieme rischi di andare a fondo completamente. Questa è prendo questi tre testi che mi sembrano significativi. E poi il fondamento di questa fraternità è sempre quella fraternità che Gesù, di cui Gesù parla, Luca 8, 19, 21, quando gli dicono: c'è qui tua madre e i tuoi fratelli. Gesù dice: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Colui che fa la volontà di che ascolta la parola e la mette in pratica è colui che è mio fratello, sorella e madre. E questo indica gli apostoli, cioè con la nuova fraternità, coloro che scelgono con Gesù di essere nelle cose del Padre. Nel testo di oggi, il Vangelo di oggi, la confessione di Pietro, Gesù rimprovera Pietro di non pensare le cose di Dio. Non dice, come la traduzione dice un'altra cosa, dice non pensi secondo Dio. Invece il greco è non pensare le cose di Dio, che in fondo è la stessa cosa che Gesù dice ai suoi genitori quando lo trovano nel Tempio, a 12 anni: non sapete che io devo essere en tatu patros, devo essere nelle cose del Padre. Quindi le cose di Dio sono le cose del Padre, avere il progetto del Padre in sé. Allora, chi sono i fratelli? Sono coloro che hanno lo stesso progetto, che è il progetto del Padre, che è questo ascolto totale della parola che deve diventare vita. E naturalmente poi questo viene confermato Giovanni 20, 17, famoso brano di Gesù risorto con la Maddalena: vada ai miei fratelli. Voi sapete che il Vangelo presenta 5 titoli che Gesù dà ai suoi, c'è un'escalation di titoli. Il primo titolo è discepoli, che vuol dire coloro che vanno a scuola. Uno va a scuola, 12 e mezzo uno torna, ma non è che sta là, torna a casa a mangiare e dormire. Quindi sono i mazzettai. Poi ci sono gli apostoli, quindi il secondo titolo sceglie 12, che dove la parola apostolos, che vuol dire apostello, sì, vuol dire inviato, ma dietro c'è un'altra parola. Io mi ricordo alla quinta ginnasio quando abbiamo fatto la Senofonte con l'Anabasis, c'era continuamente questa cosa qui, stolon, e mi aveva colpito perché stolon vuol dire spedizione militare, quindi apostolon è uno che segue la spedizione militare. Allora, quando tu vai a una spedizione militare non torni a casa a mangiare e dormire, si dorme nelle tende, si vive nel pericolo, tutti per uno, uno per tutti. Qui mi fa in mente Sant'Ignazio, no? Se Gesù è il mio generale, io sto con lui e non lo lascio più, questa scelta della bandiera di Cristo. E quindi l'apostolo è colui che ha una intimità, stare con lui. Quindi battaglie, le stesse battaglie di Gesù diventano le mie battaglie. Per questo che Gesù gli dice: passa dietro, sono io il generale, non tu, passa dietro di me. Terzo titolo, Gesù li chiama servi, un bellissimo titolo nella Bibbia. I servi sono coloro che noi adesso potremmo paragonare all'amministratore delegato, cioè ti do in mano tutto, mi fido talmente di te che tu puoi gestire benissimo tutto, ma certamente però sotto la mia direzione, cioè io sono colui che presiede, tu sei colui che fa, io mi fido di te, mi abbandono, metto le tue mani. Di qui anche, ricordate i calmi del servo di Yahweh, no? Ecco il mio servo, cioè colui a cui io confido tutto, do tutto nelle mani. Poi c'è un altro titolo, amici. Gesù dice ancora di più, cioè non solo fai, il servo è colui fedele che è fedele, chi è quel servo fedele a cui il padrone affiderà tutti i suoi beni, eccetera, eccetera, beato quel servo che sarà vigilante. Poi dopo il servo arriva l'amico, dice però il servo non sa cosa fa il padrone, cioè non è lui che decide, ma gli amici decidono insieme, sono coloro che sono insieme anche nella decisione. Ma l'ultimo, il più grande titolo, il più bello, è quello che Gesù dà alla fine, dopo la risurrezione: adesso siete miei fratelli, cioè la famiglia ricostruita. Ricordate, a me piace la lettura che si fa durante la Settimana Santa, perché si legge durante la Settimana Santa, durante le ultime settimane, penso di Quaresima, la storia di Giuseppe l'ebreo. Ricordate come comincia: vada ai tuoi fratelli. E lui va, i suoi fratelli fanno esattamente tutto quello che noi avremmo fatto Gesù, no? Lo vendono, lo mandano via. E quando Giuseppe si svela, non so se avete notato quando si svela, loro arrivano: siamo tutti uomini che vengono dalla terra di Canaan, abbiamo un padre vecchio, e lui non si muove. Quando alla fine lui vuole trattenere Beniamino e dicono ok, basta, voi siete degli imbroglioni, questi dicono noi siamo tutti fratelli. Quando Giuda dice noi siamo tutti fratelli, Giuseppe si svela, scoppia in lacrime e dice ok, io sono vostro fratello. Se prima erano soltanto delle persone insieme, insieme come in un scompartimento di treno, quando diventi fratello, ecco, è finita la mia missione, adesso siete fratelli. Infatti lui dice, ma il Signore ha mandato qui me perché io vi preparassi un futuro. Quindi che cos'è? In fondo è, fin dall'inizio i padri della Chiesa l'hanno letta come la vicenda di Cristo. E questo è veramente illuminante secondo me. Dio che dice a Gesù, vada ai tuoi fratelli, e Gesù dice, ecco, adesso questi sono tutti fratelli. Quindi lui dice la stessa cosa che Giacobbe dice a Giuseppe, dice alla Maddalena, vada ai miei fratelli, non dei tuoi, ma dai miei, e di loro io salgo al Padre mio, Padre vostro. Quindi la famiglia è ricostruita, si ricomincia tutta una nuova realtà. E allora è interessante che questo è stato compreso molto bene dagli apostoli. All'inizio degli Atti degli Apostoli voi trovate che gli undici sono insieme, concordi con Maria, non sono soli. Beh, adesso ormai sai, siamo forti, no? Insieme. In greco c'è la parola omotimaton, che vuol dire, thymos vuol dire respiro, avevano lo stesso respiro, cioè quando si è insieme si respira anche la stessa maniera, no? Come in un coro, quando si canta insieme non puoi uno prende il respiro in una maniera, uno prende il respiro dall'altra, bisogna prendere lo stesso respiro, cioè, è lì che cominci, se no se altri respiri viene fuori un disastro, tutto tranne che con un coro, no? E lì basta che uno sbagli il respiro che stonano tutti. Occorre che, stessa cosa in un'orchestra, no? Oh, tutti suonano bene, ma è stonato solo il violino, capisci? Ma se stona uno, stonano tutti. Per quello che è importante questa unità. E gli Atti degli Apostoli ci mostrano che gli Apostoli hanno capito bene questo, la necessità di stare insieme. Storicamente, poi se andiamo nella storia della Chiesa, qui soltanto alcuni accenni, troviamo già un sacco di fraternità sacerdotali nell'Occidente, ma anche in Oriente. Per esempio pensate i tre cappadoci, mi veniva in mente, no? Basilio, Gregorio Nazianzeno e Gregorio di Nissa, avevano messo insieme delle comunità sacerdotali, però chiamate monastiche, ma in realtà erano dei sacerdoti che stavano insieme, loro stessi erano tre amici che si erano messi insieme e si erano formati insieme, cresciuti insieme, anche lì omotimaton. E poi dall'altra parte pensate Agostino, un'altra fraternità, anche lui, da solo, ha capito che non poteva farcela. Anche qui, ve soli, guai a chi è solo. Più tardi pensate a San Norberto, fondatore dei premonstratensi, erano preti diocesani, messi insieme. Perché? Perché era un periodo difficile, rischiavano di perdersi, periodi bui. Guardate che il nostro periodo non è meno buio dell'Alto Medioevo, siamo sempre lì, ancora peggio. San Filippo Neri, chi erano i suoi, quelli con cui si è messo? Lui ha voluto che non fossero religiosi, poi dopo la regola è stata un po' cambiata, ma preti, loro si chiamano don, non si chiamano padre, don, e quindi sono preti secolari che si trovano insieme, che vivono insieme, lui ha voluto questo, erano dei preti romani con cui si trovavano. San Carlo Borromeo, che era suo figlio spirituale, e dopo ha tagliato un po' i rapporti Filippo Neri con lui, perché diceva è un ladro, il cardinale Borromeo è un ladro, perché voleva che gli mandasse dei filippini a dei preti dell'oratorio a Milano, dice no, questo qui mi sta rubando le vocazioni, è un ladro, non gliele ha dati. Invece Sant'Ignazio è stato più gentile e gliel'ha mandato un po' di gesuiti per aprire il seminario, perché ai primi superiori del seminario Sant'Ignazio non si fidava dei diocesani, che erano un disastro, incolti eccetera, quindi aveva cominciato con i gesuiti, erano i gesuiti, e questo è durato fino all'Ottocento a Milano, erano i gesuiti, con l'impegno che non parlassero della compagnia di Gesù, quindi non doveva assolutamente parlare, potevano parlarne fuori ma non in seminario, per non fare proseliti in seminario, ecco. E quindi San Filippo Neri, poi dicevo San Carlo, lui ha fondato per esempio, esiste ancora, la fraternità sacerdotale degli Oblati, sono sacerdoti diocesani che vivono anche separatamente, anche nelle parrocchie, e che hanno dei momenti di comunione insieme agli Oblati. Alcuni sono a Roa adesso, hanno fatto anche delle... però questa roba qui. Recentemente io ho conosciuto diverse fraternità sacerdotali, ve ne cito alcune, per esempio diocesi di Milano, i cosiddetti preti della Bassa, conosciuto non Cesare Volente, è lui che li ha fondati, per dire la base, che poi si sono messi in una, hanno messo in piedi anche una qualcosa per le missioni, Ruanda, Burundi, eccetera, coinvolgendo laici, eccetera, ma erano tutti parroci, gente che si trovano insieme ancora adesso, poi tornano magari da missione e si ritrovano continuamente, è un momento, si ritrovano mensilmente per una lezione divina, per momenti di fraternità, eccetera. Penso ancora a Diocesi di Roma, ho visto parecchi gruppi anche lì, tra l'altro di uno conosco anche il fondatore che adesso è vescovo ausiliare di Roma, che era, veniva qui a fare i ritiri con i sacerdoti, mi ha portato qui un po' di sacerdoti, ed era una fraternità sacerdotale fondata da lui, quello che ha predicato gli esercizi al Papa Francesco 2 anni fa e poi il Papa l'ha fatto vescovo ausiliare di Roma, incaricato, guarda cosa, formazione del clero giovane, no? Come si chiama, mi sfugge il nome adesso, ecco, mi ha invitato anche alla sua ordinazione, ma io come sempre ho ritiri, non potevo.
Cesare, come si chiama?
Ho capito.
Lui sa tutti i vescovi di Roma, l'ausiliare di Roma che è stato ordinato l'anno scorso è San Giovanni Laterano, che ha predicato, no, che ha predicato gli esercizi al Papa 2 anni fa.
Sì, era direttore spirituale.
Era direttore spirituale del seminario romano, ecco, adesso mi sfugge il nome, dopo mi verrà in mente.
Per colpi,
Sì, no, ma lo conosco bene perché veniva qui, quindi eravamo amici, siamo stati in contatto. Ecco, qui lui ha fondato anche lui una comunità che ha portato qui i preti con cui lui portava qui a fare gli esercizi, perché li ho conosciuti. Oppure ancora la diocesi di Roma, la fraternità sacerdotale Famiglia Christi. Poi ci sono altre fraternità sacerdotali, per esempio Dono di Grazia per i Sacerdoti, fondata nel 2001, abbastanza recente. Fraternità sacerdotale dei Figli della Croce, fondati da Don Giacomo Martinelli, che è diocesano di Milano, ha chiesto di essere là, se qualcuno lo conosce, però Giacomo Martinelli, che anche ha detto messa, mi pare, un anno prima di me, abbiamo più o meno la stessa età, quindi lo conosco bene. La fraternità sacerdotale Charles de Foucault, che si ispira alla spiritualità di Foucault, la fraternità sacerdotale Comunione per la Missione, e poi finisco, così non ho tirato troppo tardi, con una parola di Papa Francesco, parlando al clero di Cassano lo Ionio, 21 giugno del 2014, quindi 2 anni fa, diceva così, era il giorno del mio compleanno, quindi me lo ricordo, quel giorno lì, 21 giugno 2014, avevo 68 anni allora, dice, la bellezza della fraternità, dell'essere preti insieme, del seguire il Signore, lui sottolineava, non da soli. Ecco, mi pare che voi ho fatto un po' un rapido excursus per dire che in fondo, poi posso dire anche la mia testimonianza di prete, ormai sono 44 anni che sono prete. È partita la musica, perché quando c'è il ritiro a 12:20 c'è l'ora media, e però venendo acceso lui automatico, tac, parte. Dicevo, ho fatto il prete in diocesi per 25 anni, poi sono messo qui e sono qui. È il tempo più lungo che io vivo nel mio sacerdozio, perché ho fatto 7 anni in una parrocchia, 8 in un'altra, 10 in un'altra, e poi adesso qui ormai non avrei mai pensato di, però sono già 19 anni. Ora, devo dire che la cosa che mi ha fatto più male appena prete era quello di sentirmi davvero solo, ma solo nel senso che intorno avevo preti con cui ho cercato anche di mettermi in relazione, ma che gliene fregava niente, cioè in fondo non c'era nessuno, tra l'altro proprio mi ricordo perfino con il superiore, perché in fondo fraternità vuol dire anche discrezione, accoglienza dell'altro, condivisione. La mia fortuna è arrivata quando, dopo 3 o 4 anni che ero nella prima mia destinazione in Brianza, finalmente, perché io ho vissuto 7 anni terribili con un parroco che secondo me era malato, era folle, di tutto e di più, non sto a raccontarvi, ma veramente delle cose.
Brianza dove?
Brianza a Lomagna, vicino Merate. E intanto dunque ero lì e mi ricordo che finalmente in una parrocchia vicina è venuto Don Marco Ferrari, che adesso è vescovo, è stato vescovo ausiliare di Milano e adesso ormai è vescovo anche lui emerito. vive a Varese, Cassano forse, qualcosa del genere. E mi ricordo che lui, essendo stato mio rettore in seminario a propedeutica, per quello avevo il cuore aperto e lui poteva finalmente trovarmi con qualcuno, ci si ritrovava insieme, lui, il suo coadiutore, Don Silvano, ci si ritrovava e si poteva aprirmi il cuore, dire anche le cose che mi pesavano, perché in fondo quando più uno sta da solo è come vedere le cose al microscopio, diventano enormi. Quando uno le condivide dice, boh, tutto qui, no? È proprio questa capacità di mettere insieme, di scoprire che tutto sommato anche lui sta vivendo le cose che vivo io, che se le penso da solo mi stanno addosso e non so più, per cui questo veramente mi ha formato. E pian piano poi quando sono poi andato a stesso San Giovanni, anche lì ci si ritrovava, lì non era un periodo di bello, è facile anche lì, non è che dopo 7 anni ho detto oh, finalmente il paradiso, no, sono andato a sesto San Giovanni ai tempi delle Brigate Rosse, quando era ancora a Stalingrado d'Italia, quindi non era proprio la cosa più facile del mondo, e allora però anche lì eravamo alcuni preti giovani, ci si ritrovava, c'è anche un prete anziano che per me era veramente un punto di riferimento importante, Don Olgiati, che era parroco di una parrocchia, la parrocchia centrale di Sesto, che davvero ci teneva insieme. Lui è sempre stato formatore in seminario, era stato professore di filosofia per tanti anni, poi aveva la maturazione cattolica in diverse situazioni, però lui aveva davvero la capacità di tenerci insieme, ci invitava, ci chiacchieravamo con lui, si pregava un po' insieme, perché è ricco proprio di questo isolamento totale in momenti difficili. La stessa cosa è successa poi quando ero parroco, vicino al Vetegrasso, la zona di Vetegrasso, quindi la bassa, vedete che ho fatto un po' tutto, no? E lì mi ricordo, avevo proprio, è lì che ho incontrato Don Cesare, poi Don Mario, altri sacerdoti, che erano i preti della Bassa. Per cui ci si ritrovava insieme e lì io la frustrazione che avevo quando ci si ritrovava nei decanati, no? C'era il decanato, dunque, immaginate, il decanato di Abbiategrasso, mi pare che erano 35 o 36 preti, quindi c'è un decanato abbastanza numeroso, no? Come dire, mezza diocesi di Aosta, e lì era un decanato. E trovandoci lì, la cosa disagevole era che si era lì sempre a discutere sulle cose, come fare per il matrimonio, come fare per... Io andavo con 1000 problemi, tornavo a casa con 2000, schiacciato. Dicevo, non è possibile. E mi ricordo che un giorno ne parlavo. Prima ho parlato con Don Luigi, con cui ci sentivamo abbastanza bene, Luigi Bandera, che adesso è il prete che è responsabile di Villa Sacro Cuore, la più grande casa di esercizi spirituali di Milano. Viene qua a trovarmi, ci troviamo, anzi quest'anno avrei dovuto predicare un ritiro da lui, fortunatamente c'erano soltanto 2 a fare il ritiro, l'ho sospeso, così almeno quella settimana libera, questa settimana che sono qui a parlare con voi, ho dovuto essere là. E allora grazie al Signore perché hai avuto pietà di me. E allora anche qui mi trovavo con lui, poi con lui mi ha fatto conoscere Don Mario, poi ho conosciuto un po' Don Cesare, tutti i preti della Bassa, che avevano proprio lì, in una parrocchietta lì vicino, avevano un po' il loro nucleo, come si trovavano, e questo lì dal fiato, finalmente ci si ritrovava, ma anche per rilassarsi insieme, non solo fatto fare delle cose serie. E una cosa che mi aveva colpito è quando una volta sono andato a trovare Monsignor Corti, era ancora vescovo di Novara, eravamo cari amici, eccetera, ci si dava del tu, dopo naturalmente ho dovuto tenere il lei, perché diventano vescovi, bisogna tenere, anche se lui non era un tipo. E mi ricordo che una volta, andando a parlare con lui, chiacchierando un po', e gli ho detto, però mi ha fregato, perché lui mi ha mandato a fare il parroco dicendomi, guarda, sarà una cosa breve, perché c'è da raddrizzare un po' di cose, il cardinale ha pensato a te, devi andare lì, perché il cardinale mi conosceva, quindi dovevo mettere in piedi un po' la parrocchia, perché lì c'era un parroco che è andato lì 16 anni, 17 anni prima, si è seduto ed è rimasto seduto tutto il tempo che è rimasto. Per cui, difensore acerrimo dell'esistente, capite, è come essere difensore alla guardia del sepolcro di Gesù, no? Capite che se non c'è novità, Marta Robben diceva, se non ci si rinnova si diventa come una palude, e la palude è acqua morta. E allora arrivare ho cominciato a mettere lezione divina, incontri giovanili, questo e quello, quindi mettendo in subbuglio tutta la parrocchia. Corti ha detto, guarda, 4-5 anni. Poi lui era vicario generale, l'hanno mandato a Novara, e io ho detto, ma allora, dice, non posso mantenere le promesse che adesso, io ho lasciato scritto le cose, ma questi non... E allora io sono nato 10 anni lì. E comunque lui mi diceva, parlavo di Cardinal Martini, della mia stima, del mio amore per lui, anche perché veramente di tutti i vescovi che ho avuto a Milano è stato quello che ho sentito veramente come padre, un uomo che ti ascolta. Secondo me questa è la cosa essenziale, un uomo di ascolto. E lui ascoltava, lo vedevi lì, ti ascoltava, prima cosa che diceva sempre, come stai, sei contento di quello che stai facendo? Quali sono le cose che ti piacciono di più, quelle che stai facendo, e poi quali sono le cose che ti pesano di più. Quindi proprio un dialogo bello con lui. E mi ricordo che parlando con Corti dico, Cardinal Martini, lui dice, ma ci troviamo spesso con noi. Loro facevano una cena mensile, non so se lo sapete, tra vescovi, che era una cena a tema. Erano due o tre vescovi che si ritrovavano a Novara una volta al mese, una cena a tema, e gli diceva, è sempre sorprendente quello che il cardinale riesce a tirar fuori dal tema che si sia dati per quel mese lì, no? Quindi anche lui sapeva cos'era questo, soprattutto, non so se pensate, che cosa vuol dire essere vescovo di Milano, la vescovo di diocesi più grande del mondo, più di 5 milioni di abitanti, allora erano 1250 parrocchie, più di 2500 preti, una cosa abbastanza allucinante, e il non sentirsi stravolto dalle cose. Lui ha detto che è stato il periodo più bello della sua vita, quello di fare il vescovo, e me lo diceva lui, diceva che è stato il periodo più fecondo e più bello, veramente lui era contento di averlo fatto, si è sentito anche amato, si capisce com'era questo uomo, molto riservato, quando lo incontravo poi a Gallarate andavo, era diverso, probabilmente aveva tolto la corazza del vescovo, no? Ed era diventato veramente il padre. Allora, prima di salutare diceva sempre, ci abbracciamo, abbracciavo. Poi portava sempre, perché quando era cardinale, portava davanti, c'è un tavolo con su tutti i libri così ammucchiati, contro un muro, no? Diceva, scegli uno di questi libri che io non ho mai scritto, che non leggerò mai. Diceva, scegli, perché erano tutte registrazioni dei suoi interventi, delle sue cose. E mi ricordo che appunto lui stesso, arrivando ad essere arcivescovo di Milano, ha voluto una comunità di vescovi con lui. Cioè lui non viveva da solo in episcopio, c'erano i vescovi ausiliari che se volevano potevano vivere con lui. In effetti 4, 5, 6 vescovi, Corti e compagnia, vivevano con lui. C'era quindi questa fraternità, cosa che è cambiata quando è arrivato Tettamanzi, ancora solo e basta. E ancora con scuola, la stessa cosa, solo. È per dire che c'è una sensibilità diversa, cioè il desiderio di comunione, di non decidere da solo, anche se poi la decisione la prendeva lui, perché io ho saputo poi da un amico che era tra diversi amici vescovi ausiliari, perché avevamo lavorato insieme con l'Azione Cattolica, eccetera, sempre giudici, Don Corti, Don Renato, e poi ancora altri che allora erano ancora nel Consiglio Episcopale, anche dei monsignori che poi sono diventati vescovi, e mi ricordo che quando hanno discusso il mio caso, quando è stato deciso se partire o no, questo amico mi ha detto, guarda, è incredibile perché non c'era nessuno che fosse d'accordo a lasciarti partire dalla diocesi, lui ha ascoltato tutti e alla fine ha detto, ok, vi ho ascoltato, ma io lo lascio andare. Quindi la capacità di decidere lui, no? Lui mi conosceva, aveva visto, mi ha seguito per 5 anni e più, e poi notate bene che lui mi scriveva delle lettere che non erano molto lunghe, sono dei bigliettini scritti a mano con la calligrafia che va un po' in su, vuol dire che non aveva sotto le righe, e quando lo leggevo dicevo, mi lascia andare. Poi lo rileggevo e dicevo, no che non mi lascia andare, perché sembrava di leggere il messaggio della Sibilla, no?
Ah, sì.
Oppure della Sfinge, no? E allora io ero sicuro, dicevo, allora andavo dalla mia, avevo una consacrata in parrocchia, che mi faceva un po' i conti, teneva in ordine, aveva lavorato per tanto, una laica, dicevo, Mariuccia, guardi, con lei sapeva che io ero in traffico per sta roba qui, legga cosa ha scritto il cardinale, e leggeva, oh, don, la lascia andare, la rilegga. No, non la lascio andare, cioè, nel senso che c'era tutto per darti speranza, ma non più di tanto, per cui ti diceva, vai avanti, continua, sono contento, mi pare che vai bene, quindi c'era un po' ma aveva un modo straordinario di scrivere, in modo tale da non farti andare mai oltre il presente, però dandoti continuamente l'impulso per andare oltre, quindi si capisce bene, uno stile, un modo di comunicazione veramente eccezionale. Io lo prego perché lo sento più vicino adesso che mai, perché veramente per me è un grande protettore, un uomo di intercessione. Quando mi ha mandato qui, mi ha mandato una bella lettera, ha voluto mandare una lettera alla parrocchia, diceva, Don Pierluigi andrà al foyer, ma sarà colui che intercede per voi. E lui cosa ha fatto quando lui ha lasciato la parrocchia? Diceva, la diocesi diceva, io andrò a intercedere, no? Quindi questo uomo di intercessione, di preghiera, uno che si mette in mezzo tra Dio, intercedere vuol dire mi metto in mezzo perché tu Signore possa operare in maniera efficace e quindi mi offro questa offerta, quello che faceva Martolo Ben in fondo, no, questa offerta, tutta una sua vita un'offerta perché gli altri potessero, tutte le persone, i fratelli, le sorelle potessero fare esperienza dell'amore di Dio.